Uomini e profeti, ricordati di rinascere, con Romano Madera. Quinta puntata. Domande.
Buona domenica da Romano Madera. Oggi concludiamo i nostri incontri con una conversazione dedicata ad alcune delle domande e delle osservazioni degli ascoltatori, alcune perché è possibile ovviamente rispondere a tutte, comunque a quella a cui non risponderò oggi risponderò privatamente, per alcuni questo l'ho già fatto. E allora incominciamo da un messaggio che ci porta al cuore di quello che abbiamo detto in queste domeniche. Cito da Franco, così è firmato: il tema della rinascita o nascita di nuovo è sviluppato e diffuso in numerosi scritti del filosofo Enzo Paci, sia in relazione al suo modo di intendere la filosofia, cioè poi la sua particolare lettura di Husserl, sia al suo modo di rapportarsi al cristianesimo e al fenomeno religioso in una ottica radicalmente antidogmatica, desunta dal suo maestro Antonio Banfi. Poi continua il messaggio, ma insomma questo mi sembrava al centro, no? E poi cita una nota di Paci a un altro libro, però io non ho sotto mano quest'altro libro, e quindi prendo spunto da un'altra frase di Paci, e questo mi sembra centrale, che è tratta dal suo diario fenomenologico del 1961. Adesso è stato ripubblicato da Ortotes. Leggo la citazione di Paci, che poi è una riga. Poiché la temporalità è consumo e morte, la vita ha senso solo se riesce a trasformare la morte in vita. Fine della citazione. Come vedete, come sentite, è una frase essenziale, e Paci era un filosofo che era appunto lontano da ogni appartenenza religiosa, però era attento a ciò che in ogni linguaggio dei saperi e dei non saperi, anche del linguaggio quotidiano, si diceva, in questi nostri linguaggi, si dice di qualcosa di vicino alla verità dell'esperienza, quella che ci sembra, non l'intensità di qualcosa che ci trasmette qualcosa che di vero, virgolette. E dimostra proprio questa frase, no? La temporalità è consumo e morte, dimostra nel modo più chiaro che la rinascita in vita è la condizione di ogni esistenza consapevole e responsabile, altrimenti appunto non ci sarà riparo, non potremo né difenderci, come dire, né superare questo continuo consumarci, no, del tempo, quindi questa morte che sotterraneamente, senza che neanche ce ne accorgiamo, però corrode, come dire, la nostra esperienza e anche a volte i nostri momenti felici. Allora l'ostacolo sta nel rapporto tra questa natura mortale che siamo tutti e talvolta atroce, no? Del nostro esistere, e d'altra parte però l'altrettanto naturale desiderio di bene. E quindi questa relazione, questo contrasto si pone comunque e è indipendentemente quindi da ogni inclinazione religiosa o da ogni concezione filosofica, insomma è di noi tutti. Allora accosterei questa frase, questa citazione, a un'altra che invece è suggerita da Giulia Zaccaro, che tra l'altro è l'autrice di una tesi di laurea specialistica su Paul Ricoeur e Paul Tillich, un autore, un teologo che ho citato nella terza conversazione, E questo lavoro si intitola La grazia del nonostante. È bellissimo questo nonostante, no? Ma non abbiamo tempo adesso. Leggo il messaggio. Ho trovato questa bella citazione di Ripellino su quello che lui chiama il nonostante. Chiamava così se stesso e gli altri ricoverati in sanatorio. Ecco la citazione di Ripellino. L'avverbio nonostante si fa sostantivo a indicare noi tutti che, contrassegnati da un numero, sbilenchi, gualciti, piegati da raffiche, opponevamo la nostra caparbietà all'insolenza del male. Ecco, questo è l'altro modo, no? Che è simile, insomma, riuscire a trasformare la morte in vita, come diceva Paci prima. Adesso sentiremo un passaggio dal Canto della Terra di Gustav Mahler, una composizione, l'abbiamo scelta per questo, che nasce dopo la morte della figlia, in un periodo nel quale lui stesso ha problemi cardiaci e poi deve abbandonare l'opera di Vienna perché l'avevano attaccato, perché era ebreo, insomma, attacchi antisemiti. L'esigenza, il desiderio, il simbolo della rinascita appartengono quindi, insomma, alla nostra vita quotidiana. E spesso siamo sorpresi o afflitti o addirittura disperati per il ripresentarsi di conflitti, problemi, sofferenze, sintomi che ritornano dal passato. Insomma, da una sorta di inesorabile ripetizione di vecchie ferite. C'è un altro messaggio che di Gabriella D, così si firma, e dice: ma quanto siamo agiti dall'inconscio, da automatismi mortiferi, da traumi, e lei appunto si riferisce ovviamente a Freud, alla psicanalisi, eccetera. Qui volevo solo dire, sì, certo, quanto, tantissimo, ma nello stesso tempo però ricordiamoci che cosiddetto inconscio è anche il luogo di desideri, è anche il luogo di proiezioni verso il futuro, è anche un luogo di finalità, è anche un luogo dove nascono, no, le possibilità di altri modi di vedere, di sentire. E quindi non è che ci sono soltanto gli aspetti degli automatismi mortiferi, eccetera, c'è anche qualche volta l'indicazione di possibilità per uscirne in qualche modo, no? E quindi mi rifarei anche un'altra domanda di Carmelo Billotta, che dice: ma i sogni possono essere qualcosa che veicola, no, una speranza, un modo nuovo di essere, possono essere insomma importanti per la rinascita? Beh, credo di averlo detto soprattutto nella seconda conversazione, citando alcuni dei sogni, no? Sogni cosiddetti belli, sogni cattivi, brutti, ma come dicevo, i sogni brutti sono anche un avviso, una strada dove c'è scritto curva pericolosa, attenzione. Ecco, certo, si tratta poi di entrare in questi linguaggi, cosa che non è proprio semplice, ma insomma, aiutati da qualcun altro che sia un po' più esperto, esattamente come in tutte le cose della vita, no? Non credo che nessuno vada a farsi una bella gita sul Cervino senza guida, ecco, va bene anche i sogni, oppure semplicemente una lingua straniera, beh, bisogna impararla da chi la sa un po' di più di noi, no? Tutto lì. Allora, diciamo che questa ripetizione, eccetera, ma proprio questa chiama forse in noi stessi, molto semplicemente, il desiderio di vita, il desiderio di battersi in qualche modo, perché non sia finita lì, no? E con un amico dell'Alto Adige, Sud Tirol, che viene da una famiglia di padre tedesca e di madre italiana, parlavamo di un suo nuovo impegno di conferenze in Germania. Ovviamente doveva tenere in tedesco. Lui che invece aveva comunque privilegiato come prima lingua l'italiano, che era la lingua della madre, anche se sa altrettanto ovviamente il tedesco molto bene. Allora, un'occasione questa conferenza in Germania in tedesco che simbolicamente rimette insieme la storia familiare dei genitori, storia familiare che per motivi legati alla loro vicenda e anche alle relazioni con i figli aveva attraversato questa vicenda matrimoniale, come tante altre naturalmente, momenti laceranti, no? Allora, in questa conversazione è nata una riflessione tra noi sul valore, che era poco riconosciuto fino a quel momento, di quel matrimonio, che sembrava invece semplicemente un disastro, perché in qualche modo parzialmente lo è anche stato, però quel matrimonio, subito dopo la fine della guerra, tra un tedesco che aveva combattuto nella Wehrmacht e un'italiana. E questo qui fa forse intravedere che in modi spesso oscuri, no, qualcosa ritorna in altra forma dal passato, cioè la sua, quella è una cosa anche abbastanza semplice, no? Un nuovo compito, parlare in tedesco in pubblico, ecco, ma se noi lo vediamo in questo, su questo sfondo, su questo orizzonte, allora possiamo valorizzare, possiamo sentire l'importanza di una cosa apparentemente semplice, no? Che potrebbe anche passare quasi inosservata. E invece diventa qualcosa di trasformato, di arricchito. E qui saremmo, quello che sì, in una certa psicanalisi, per esempio Facchinelli, che l'avevo sottolineato l'altra volta, insomma, poi è un autore che mi è caro e che quindi torna spesso nei discorsi, chiama appunto la differenza tra una ripetizione, il messaggio di prima, ripetizione mortifera, e invece una possibilità dinamica, una possibilità di trasformazione, no? Una ripresa. E guardate che spesso nell'identità apparente, c'è un'identità apparente del ripetersi, no? Ho detto, ho fatto sempre lo stesso sogno, faccio sempre lo stesso sogno. Se voi lo scrivete, ci state attenti, ne parlate, scoprirete che questo stesso sogno non è mai lo stesso, c'è sempre qualcosina di diverso. E a volte questo qualcosina di diverso può anche essere, non sempre ovviamente, però l'apertura di un orizzonte che trasforma, no, le dinamiche, il contenuto. Appunto, tornando al nostro esempio di questo matrimonio tedesco-italiano dopo la guerra, c'è qualcosa che si ripete, no? Ma si ripete su un altro piano, il matrimonio italo-tedesco, su un piano, diciamo così, professionale, una conferenza nella vita del figlio, anzi una serie di conferenze. Ma è evidente che questa unione, appunto, riprende i termini del passato con tutta un'altra consapevolezza. Quindi si innesta, come dire, quel passato tragico in una possibilità di vita nuova, in una immagine simbolica di riscatto di quelle promesse fallite in quell'unione. Questo si capisce bene come sia importante, no? Non è che succede qualcosa di diverso, ma siamo noi che guardiamo il passato, per esempio dei nostri genitori, in un modo diverso. Vediamo una sorta di luce paradossale a volte in qualcosa che invece sembra soltanto buio, rottura, disperazione. E che c'entra questo con la rinascita? Beh, questo nesso ripetizione e ripresa ha tutto a che fare con la rinascita. È in qualche modo la forma con la quale la rinascita si presenta nella nostra vita quotidiana. La ripresa è ogni volta la rinascita del nostro passato nel nostro futuro possibile. Un messaggio a firma Chiara che scrive: ho creduto che essere sopravvissuta a un suicidio mancato ed avere seriamente intrapreso una psicoterapia nell'indirizzo psicoanalitico mi avrebbe portato a una rinascita. Non è stato sufficiente, invece. Ma la trasmissione mi ha dato spunti per non arrendermi. In realtà, come qui sono io che dico adesso, in realtà come si sente dalla lettura che adesso faremo di un suo scritto, gli spunti per non arrendersi erano già ben presenti e mi sembra in un modo rigoglioso, almeno nella scrittura di Chiara. Ecco, leggo alcune righe di Chiara che dice: negli ultimi anni persone molto vicine a me hanno deciso di togliersi la vita, di altre ho letto sui giornali e io avrei voluto fare qualcosa per ognuno di loro e continuo a cercare di capire cosa fare e soprattutto insieme a chi impegnarmi per diffondere nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle famiglie una cultura che favorisca la prevenzione del suicidio. Da parte mia ho cercato le parole per dirle. Ecco qualche verso di una sua poesia.
Voglio parlare del dolore a nome di chi ha vinto la paura della morte e ha impiccato, tagliato, buttato di sotto, ingoiato. Ho trasformato in poesia il dolore umano per non nasconderlo e trattarlo con rispetto. Voglio parlare del dolore anche a nome di chi non può più farlo. Per loro si alza piano la mia voce a dire: tutto il dolore del mondo merita rispetto.
A queste parole aggiungerei che questo tema del rispetto del dolore, del rispetto del dolore del mondo, è proprio questo tema è improntata, almeno un aspetto, della figura buddista del Bodhisattva, che è in grande sintonia con la figura cristica. E siccome alcuni messaggi mi hanno chiesto di dire ancora qualcosa sul maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, ho scelto di citare qualche sua frase sulla consapevolezza del dolore, che però non è disgiunta dalla più profonda accettazione e celebrazione dell'esistenza. Allora, la figura buddista del Bodhisattva è quella degli illuminati che però fanno voto di rimanere sulla terra fino alla completa liberazione di tutti gli esseri senzienti. Scrive Thich Nhat Hanh: l'immagine del Bodhisattva intende simboleggiare il modo in cui i bodhisattva arricchiscono e adornano la vita. Gli artisti li rappresentano in abiti colorati, come quelli dei bambini a Capodanno, sgargianti come un giorno dell'inizio della primavera. Nessuno vede l'esistenza della sofferenza più a fondo di quanto faccia un bodhisattva. Eppure nessuno mantiene un sorriso altrettanto piacevole e immutabile. Fine della citazione. Questo sorriso è consapevole dell'abisso di dolore su cui sempre si affaccia, mentre sta ringraziando la nuda esistenza, la pura esistenza. Questo sorriso deve essere, assomiglia molto, insomma, probabilmente è quello, il sorriso del, virgolette, mistico. Ancora Thich Nhat Hanh: mi viene da ridere quando penso che una volta cercavo il paradiso fuori del mondo di nascita e morte. È proprio nel mondo di nascita e morte che la verità miracolosa viene rivelata. Fine della citazione. Poi, raccontando di una notte, pezzo autobiografico, di una notte rivelatrice, di un momento estatico, nel quale Thich Nhat Hanh vuole sottolineare l'assoluta naturalità e non la cosiddetta, virgolette, religiosità. E il monaco zen scrive: in quel momento ho capito che non esisteva alcuna illuminazione esterna rispetto alla mia mente e alle cellule del mio corpo. Momenti del genere potrebbero capitare una volta sola nella vita. Compaiono come ambasciatori della verità, messaggeri della realtà. E se non siamo consapevoli, possono passare inosservati. Il segreto dei maestri zen è scoprire il sentiero del ritorno di questi momenti e sapere come preparare il terreno affinché si verifichino. Se ci sei riuscito una volta, puoi vedere per sempre. La questione è se hai la determinazione e la costanza necessarie. Fine della citazione. Quindi il piacere della vita, come una sorta di buona stabilità dell'anima, qui potremmo riparlare ovviamente di Epicuro, no? Questa è la buona stabilità dell'anima, il nudo piacere di vivere, queste sono le finalità, l'anima insomma davvero dell'insegnamento di Epicuro, e quindi diciamo un cosiddetto, virgolette, non si può star qua adesso a fare distinzione, ma no, comunque un virgolette materialista, e poi a secoli e secoli di distanza e si possono vedere analogie profonde. Comunque potremmo dire una sorta di raggiungimento della, anche se la parola non è proprio adatta, comunque serenità è qualcosa di più. Comunque questo piacere conosce il dolore, il male, la morte, no? E proprio per questo è un piacere della vita, cioè non è una sorta di finzione che ci racconta che tutto è bello, carino, eccetera, eccetera, no? Cioè che ci racconta delle storielle che non sono vere. Con questo voglio suggerire che oltre alla prima distinzione fra bene e male, perché questa tutti la compiamo per la necessità di sopravvivere nella natura e nella società, che siano distinzioni giuste o sbagliate un altro conto, ma che le facciamo tutti forzatamente, beh, mi sembra poco discutibile. Ma oltre alla seconda distinzione, quindi quella che possiamo elaborare con più fatica, riflessivamente, no? E che ci rende consapevoli però dell'umano intero che siamo, però nella nostra singolare, nella responsabilità mia, tua, dell'altro, cioè l'istante illuminato, l'istante della pienezza, l'istante che possiamo chiamare pleromatico, no? Di uno spirito che si diffonde, che sta dentro tutta questa esperienza. Questo istante insegna a chi lo coltiva che oltre il bene e il male non si situa solo la possibilità dell'eccesso, un po' virgolette, insomma, si tratta di intendersi, ma insomma l'eccesso superomistico della potenza, della volontà di vita, no? Come diceva Nietzsche, ma anche e forse soprattutto il bene più grande, cioè la vita fatta salva, la vita che salva il bene e il male insieme. Perché? E perché è capace di benedire e sopportare l'esistenza dal punto di vista vissuto, di un senso che è capace di benedire e sopportare l'esistenza. Tra l'altro Thich Nhat Hanh, in poche righe prima di parlare del suo istante illuminato, dice che questo istante fu preceduto dalla lettura delle pagine del racconto degli ultimi giorni di vita di Dietrich Bonhoeffer, cioè quel pastore protestante di cui avete sentito più volte parlare a Uomini e Profeti, che si trova nella condizione di un criminale condannato a morte dal tribunale del grande criminale, cioè dal tribunale nazista, e quindi che si trova, Dietrich Bonhoeffer, nella stessa condizione di una specie di icona, di immagine vivente del Cristo sofferente. Cioè questo pastore protestante diventa la goccia che fa traboccare il vaso, questo dice Thich Nhat Hanh, del monaco zen vietnamita, e lo illumina. Ecco, questi sono i miracoli del nostro tempo, no? Noi siamo sempre a dire che il nostro tempo è tutta una cosa terribile, però ci sono anche i miracoli del nostro tempo, e sono queste grandi coincidenze, le affinità che superano tempi e spazi, culture e religioni. Certo, ci sono in parte sempre state, ma diciamocelo, mai sono state così possibili. Ma perché? Perché con tutte le magagne, ma insomma noi siamo un mondo unificato. Spero quindi che non saremo così sciocchi da storcere il naso di fronte a una evidenza di similitudini, di affinità, che sì, sembra troppo eclettica, no? Troppo sincretica, quelli che mettono insieme tante cose, eccetera. Ma è forse così, forse è troppo ecumenica. Ma a me viene da dire, meno male che lo è, per le nostre consuetudini di pensiero, e quando c'è quel pensiero che cerca sempre di distinguere benissimo per studiare, ma poi dopo bisogna anche studiare le concordanze, studiare le coincidenze, sentire gli accordi, perché altrimenti anche il pensiero diventa una specie di segreto rifugio di una specie di etnocentrismo, no, della testa, etnocentrismo intellettuale, che certo è più dissimulato di quello volgare, della politica politicata, diciamo così, ma non è meno disastroso. Giovanni Pellegrino, in un messaggio, una riflessione sulla parola rinascita, che sta per nuova nascita dello stesso soggetto. Realtà, dice, questa è ignota la natura, dove si nasce e si muore una volta sola. Per l'uomo, soggiogato dall'istinto di sopravvivenza, l'idea di nascere di nuovo è sicuramente avvincente. Da qui l'indubbio fascino della parola rinascita. Chi rinasce ha la prospettiva di vivere, quindi di un futuro che la speranza, parentesi una sorta di autoinganno, presenta sotto forma di aspettative positive. E se così non sarà, sarà pur sempre vita, che è e rimane l'opposto della morte. L'idea del vivere, dunque, allontana, esorcizza comunque l'idea della morte. Fine del messaggio. Qui Giovanni Pellegrino tocca un tema tremendo e gigantesco, no? Che non si può liquidare con qualche battuta. Proprio per questo, anche se personalmente propendo per la possibilità di sperimentare diverse ripetute rinascite in vita, che ogni volta possono vincere sulle continue morti che l'esperienza non risparmia nessuno, ma proprio per questo vorrei solo, però, un secondo alludere a un grandissimo, grandissimo poeta e filosofo che conosciamo tutti, Giacomo Leopardi, che considerava i nostri desideri e le nostre speranze del tutto illusorie, eppure dall'altra parte riconosceva l'inevitabilità del desiderio e della speranza come indissolubilmente legate alla vita stessa. Però non rimaneva questa constatazione, no? Anche qui una poesia che molti di noi conoscono, nella Ginestra, chiamava a una solidarietà profonda proprio per questo, proprio per il comune destino, per fronteggiare e limitare il male che i nostri conflitti aggravano, invece moltiplicano, invece di essere capaci di lenirli nella consapevolezza appunto di questa nostra comunità di esperienza. C'è una frase di Leopardi nello Zibaldone in cui dice: e comunque noi non sappiamo, adesso me la aggiusto così perché non me la sono riscritta perfettamente, ma insomma dice: ma noi non sappiamo, non possiamo neanche prevedere quale potrebbero essere le capacità, le reazioni della natura umana se messa in condizioni diverse e più, diciamo così, più favorevoli. Non sappiamo, e questo sarebbe, questo veramente è forse il compito dell'umanità futura, no? Proviamo a vedere in condizioni favorevoli che cosa forse siamo capaci di fare. Messaggio adesso di Silvano Berta, e dice: a conferma di quanto ho appena ascoltato nella prima puntata, le trasmetto il mio racconto, malato di Covid, cosa ho imparato.
Dai primi sintomi al decreto liberatorio passano più di 3 settimane, con alti e bassi, un tempo lungo, imprevisto. Oggi, dichiarato non contagioso e poi negativo al tampone, mi sento privo di forze. Se uscissi di casa avrei quasi paura di cadere a terra. Alla solitudine, insopportabile nei primi giorni, mi sono quasi abituato. Però è un dovere, un desiderio, anche rientrare in società, aperto alla speranza. Per un anno intero mi sono mosso in città serenamente, rispettando le regole. La distanza, la mascherina, le mani lavate. Mai un colpo di tosse, mai una linea di febbre. A me non succederà niente. Per questo, quando un lunedì pomeriggio, dopo aver passato la mattinata con Andrea giocando con lui, avverto i sintomi minacciosi, rimango sorpreso, incredulo. Quando poi nei giorni successivi cadono come birilli, seppure in modo più leggero, anche Laura, Chiara, Franco e il bambino, mi assale un sottile senso di colpa, da cui nessun ragionamento riesce a liberarmi. Dal padre si salva Francesco, che vive in Giordania, non so quanto al sicuro. La dottoressa SM mi cura a casa, con sensibilità e pazienza, capace di rassicurarmi in un contesto che è di incertezza. Scopro che, oltre al termometro e all'aerosol, esiste un ordigno, il saturimetro, che mi misura l'ossigeno. Sul comodino si accumulano le medicine, la gestione è affidata all'affetto di Laura. Per una radiografia ai polmoni, per la prima volta salgo in ambulanza. Mi oppongo a che gli infermieri mi trasportino di peso sulla lettiga. All'ospedale Santa Chiara a visitarmi è il dottor Dongmo, un giovane medico africano, gentilissimo. Quando il virus ti afferra e ti penetra dentro, ti cambia lo sguardo sul mondo e sulla storia, sulla vita e sulla morte. Sono consapevole che si può anche morire. Ogni giorno nella tabella dei contagi e dei guariti compaiono anche i deceduti e la giornalista del TG abbassa un poco la voce. Nella casella è per giorni il mio, uno di quei numeri freddi. Quando sarà il momento, spero di morire con Laura che mi tiene per mano. Oggi indico a Chiara sullo scaffale il foglio con le mie ultime volontà. Per un credente, la fede è speranza che la morte non sia l'ultima parola. Con il mio Dio posso scavalcare le muraglie, dice il Salmo 18. Ogni sera io e Laura preghiamo con i salmi, poesie di lode e di ringraziamento, di richiesta e anche di contesa con Dio, che cambia il suo volto con il passare dei secoli. Con i salmi ha pregato anche Gesù di Nazareth. Accetto con gioia che la storia continui anche dopo di me, nello sforzo di accrescere la fraternità fra gli esseri umani. In questi giorni la resistenza mi viene dolce e inattesa dalle centinaia di persone che mi scrivono parole di incoraggiamento. Sono amici, colleghi insegnanti, studenti, persone che ho incontrato nell'impegno culturale, politico, ecclesiale. Sopravviviamo perché ogni giorno qualcuno ci consegna sulla porta di casa ciò di cui abbiamo bisogno.
Da Dino Rosa arriva questa proposta. Formulo direttamente la mia domanda, scrive. È così impensabile organizzare un lockdown della coscienza internazionale? Penso che con i mezzi di informazione di massa basterebbero pochi giorni per individuare un appuntamento di sincronizzazione anche di un solo minuto, in cui si evocasse all'unisono una consapevolezza della rinascita collettiva. Assistiamo alla giornata mondiale anche del fico secco e sento che potrebbe essere un simbolo forte. Forse la consapevolezza può apparire uno slogan alla moda, come un nuovo deodorante, come l'ennesima utopia, in un periodo al quale assistiamo alla manifestazione reale della distopia. Quale altro sogno lucido potremmo invocare? E qui chiude il messaggio. Beh, direi che in attesa di questo risveglio potremmo fare anche qualcosa subito, senza aspettare nessuna proclamazione istituzionale, per ampliare e approfondire la possibilità che la rinascita occupi una postazione di segnavia nella nostra esistenza. Qualche minuto di meditazione, di pensiero, di preghiera, anche solo una volta al mese, ognuno secondo le sue credenze, i suoi sentimenti di valore, però che metta al centro la disponibilità e la speranza della rinascita individuale e collettiva. Infine, Eugenio Enrico scrive, da cristiano aperto al dialogo con gli umani che cercano in sé e fuori di sé un buon consiglio, tra virgolette, che li orienti nella vita. Dice: parto dalle parole rinascita, resurrezione, per abbinarci una condizione che può essere del cristiano, ma che può riferirsi anche ad un qualsiasi altro essere umano, e cioè quella della grazia, della gioia e del rendimento di grazie. Fine del messaggio. Anche questo è ovviamente un tema sconfinato. E io credo con Tillich, appunto, che i cristiani possano e debbano impegnarsi in una grande opera di traduzione delle parole splendide, nobilissime, eccetera, della tradizione, che però oggi si capiscono con, o non si capiscono, appunto, perché sono formulate in un linguaggio, in una storia che ci è troppo lontana. Quindi riformularle in un linguaggio che sappia incontrare, interpellare invece la domanda di senso del nostro mondo. Certo, ci sono incamminati su questa via, uno solo che cito sempre, ma questa volta non l'abbiamo fatto, ma insomma almeno il nome ridiciamolo, Raymond Panikkar, no? Questo è un gigante di tutto questo, comunque di un nuovo linguaggio anche. Dirò solo che il rendimento di grazie, appunto, può nascere da quegli eventi della vita nei quali scorgiamo, assaporiamo, magari appunto come abbiamo detto prima per Thich Nhat Hanh, per un breve momento, che al di là di ogni sofferenza e orrore, quel breve momento ci rende presente un sentimento e anche un'intuizione della coappartenenza alla storia degli umani e del cosmo, no? Nella quale si è generato quel momento, e quindi questo stupore ammirato e grato si può manifestare nella percezione corporea, nel sentimento, nel pensiero, insomma in quello slancio che connette, di cui abbiamo parlato l'anno scorso, che ricorre appunto in quella mistica senza confini che ci può indirizzare o comunque ci può dare una idea prospettica, no? di come si può tenere insieme, insomma, questo tutto, a volte tremendo e a volte invece entusiasmante. E adesso un omaggio a Battiato, e sentiamo qualche battuta dalla cura, tenendo conto di un commento, però un commento fatto da un suo grande amico, uno che lo conosceva da anni e anni, e poi insomma anche un cantautore, un artista, un insegnante, Roberto Vecchioni, che in una intervista dopo la morte di Battiato ha detto che La cura è una canzone nella quale Battiato parla all'anima, non a una donna.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. vagavo per i campi del Tennessee. Come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare.
Ti porterò. Vorrei infine salutarvi con un sogno di una giovane donna, Francesca, che ha perso il padre recentemente. Suo padre, tra l'altro, era un mio carissimo amico. Dice e scrive Francesca: qualche giorno prima di Pasqua ho sognato mio papà. Un bel sogno. Eravamo fuori Milano, in un paese. Lui era morto, sdraiato su una tavola. A un certo punto c'era sempre lui, sdraiato nello stesso posto, ma con il torso nudo e un lenzuolo bianco che lo copriva dalla vita in giù. Tipo il Cristo morto di Mantegna, ho pensato dopo. Poi iniziava a parlare. A quel punto mi rendevo conto che era tornata in vita. Ero stupita e felice. Buona domenica da Romano Madera, grazie a chi ha scelto di usare la sua attenzione per seguire queste conversazioni e buona rinascita a ciascuno e a tutti. Infine un ringraziamento a chi ha reso possibile questi incontri, alla curatrice del programma Paola Tagliolini, alla regista Benedetta Caldarulo, alla redazione di Uomini Profeti e ai tecnici che da Roma e da Milano l'hanno messo in onda, cioè a Gaetano Chiarella e Gioele Campagna.
Uomini e Profeti, a cura di Paola Tagliolini. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o con l'app Rai Play Radio.